Benvenuto ad un nuovo episodio di Spazio di Consapevolezza, il podcast in cui condivido con voi riflessioni e pensieri riguardo l'evoluzione personale e spirituale attraverso corpo e mente. Questo vuole essere uno spazio di apertura e confronto per portare una visione legata al benessere psicofisico che permetta di iniziare a lasciare andare oggi tutte quelle storie che ci sono state raccontate e scrivere noi il nostro domani. Credo nel potere della condivisione e che la consapevolezza di se stessi sia lo strumento più potente che abbiamo a disposizione per evolvere e trasformarci. Come stai? Io ho appena finito la mia tazza di caffè, il mio compagno è uscito con Rebby e ho pianificato proprio questo spazio, questo momento, in questa giornata per registrare l'ultimo episodio del podcast di quest'anno. E sì, è arrivato quel momento dell'anno, quel momento in cui tutti gridano al buon proposito da scrivere, a quella cosa da cambiare, a quell'abitudine da integrare, e ovviamente una parte di noi che risponde agli istinti di questa società della performance si sente quasi in dovere di dover rispondere a questa chiamata, un po' un grido alle armi, ovvero facciamolo tutti insieme, scriviamo i buoni propositi, così ci sosteniamo in gruppo e le cose cambieranno. Ma se mi segui da un po', sai benissimo che non credo nei buoni propositi o nei nuovi buoni propositi, credo che siano in qualche modo l'ennesima trovata marketing per vendere, per venderci qualcosa che risponda alle nostre esigenze di cambiamento. Quindi questo episodio si discosta da quello che è il trend di questa ultima settimana dell'anno, quindi se mi ascolterai a luglio, a settembre dell'anno prossimo, può essere comunque un ottimo spunto di riflessione perché parleremo di investimento energetico su più livelli. Quindi oggi vorrei portarti in una riflessione più profonda e intima riguardo al potere che hai di scegliere e di come in realtà sia importante scegliere come e in quale modo, in quale direzione investire per poi fiorire, raccogliere i propri frutti a lungo termine e non a breve termine. Quindi in ogni momento tu hai questo potere, anche se ovviamente si tende a sottovalutare quanto questo possa impattare sulle nostre vite, perché si delega agli altri e alle cause esterne di vario genere un po' gli incidenti di percorso oppure i blocchi o il motivo del non raggiungimento di ciò che vorremmo, quindi di quello che è un blocco di co-creatività della nostra realtà, per usare un po' un gioco di parole, una metafora che però secondo me rende bene l'idea, perché noi possiamo co-creare, ovviamente non tutto dipende da noi non possiamo controllare tutto, ma abbiamo un'alta responsabilità di ciò che andiamo a co-creare nella nostra vita. Prima di continuare però vorrei ricordarti che trovi un episodio del podcast che si intitola Raggiungere i propri obiettivi integrando nuove abitudini di benessere qui e ora, e che ho registrato l'anno scorso a fine anno, perché magari hai ancora bisogno di scostarti dal concetto di buon proposito sostituendolo con qualcosa di reale, concreto, quindi con delle nuove abitudini, perché le abitudini sono proprio delle azioni che ci permettono di seminare un cambiamento. Quindi se con l'introduzione di questo episodio ho dato l'idea di non essere una fan del cambiamento, no, lo sono ovviamente, ma credo che sia importante separare e distinguere quello che è un buon proposito da quello che è un'azione perpetuata nel tempo, quindi che diventa un'abitudine che davvero può dare il via, può dare là a un cambiamento sostanziale e radicale. Quindi ti lascio il link di questo episodio di cui ti ho parlato nella descrizione qui sotto, perché magari sei arrivato da poco e potresti essertelo perso, oppure magari l'hai già sentito ma oggi senti ancora di voler rispolverare questo concetto delle nuove abitudini di benessere. Quindi ecco, sappi che puoi ascoltarlo in qualunque momento. Ma ora entriamo nel vivo di questo tema. Ti racconto un po' com'è nato questo episodio, come sempre, perché ieri mi sono svegliata immersa in un paesaggio mozzafiato, ero nel mezzo delle Dolomiti in Val di Fassa, ho scelto di regalare al mio compagno per Natale 36 ore come coppia. Ho scelto questo hotel che aveva questa vista veramente bellissima perché sentivo che avevamo bisogno di un tempo insieme, un tempo lento di cura, in realtà io, lui e questa vita che sta crescendo dentro di me, perché in realtà ormai non siamo già più solo una coppia, quindi avevamo bisogno di un tempo lento per assaporare questo cambiamento, quei piccoli movimenti che sento nel grembo, e per concederci il lusso del riposo, quindi per stare un tempo senza senza produrre niente. Il massimo che ho fatto è letto, e ho letto questo libro, ho finito questo libro e poi ho prodotto in realtà questo spunto di riflessione da cui nasce questo episodio, che però più che una azione pensata è stato qualcosa che dovevo mettere nero su bianco. Quindi dopo aver dormito 10 ore, cosa che non succedeva da più o meno 6 mesi, è sorta in me questa riflessione fortissima che non potevo tenere in un qualche modo dentro di me, perché ho sentito che poteva essere preziosa per molte persone. Quindi in realtà questa riflessione è stata anche la conseguenza di una domanda che mi è stata posta in direct, che forse era più una frecciatina, ma mi piace pensare che magari è solo stata posta male questa domanda. Quindi ho deciso di leggervi direttamente ciò che ho scritto su Instagram ieri sotto a un post, magari l'hai già letto, magari no, ma credo che sia il punto da cui partire per approfondire questo tema. Quindi la riflessione che è stata accompagnata da questa foto è questa: in che cosa sei disposta a investire la tua energia? Te lo sei mai chiesta? Negli anni ho compreso quanto fosse essenziale definire gli ambiti in cui investire la mia energia e non alimentare i buoni propositi. Perché quando abbracci la realtà che no, non sei Wonder Woman, e che no, non è giusto esserlo e impegnarsi per esserlo, devi fare delle scelte. Però ho anche dovuto riconoscere di essere ambiziosa, ed è un attimo, se non si fa chiarezza, cadere nelle trappole della società della performance. E quindi capire come e dove investire le proprie energie, non solo fisica ma anche mentale, e l'energia denaro, perché sì, il denaro è energia, per me è stato essenziale. Tu sai dove investi le tue energie? Lo fai consapevolmente o in base a ciò che accade fuori? Personalmente, per me anche quest'anno si confermano 3 tasselli fondamentali per me come donna. Il corpo: investire nella cura del corpo e nel benessere, non come ossessione ma come prevenzione e salute psicofisica. Yoga, movimento, allenamento, corsa, trattamenti, visite specifiche. La mente: prendere a cuore la salute mentale, che viene sempre lasciata alla fine del carro, perché tanto non si vede dal corpo se c'è, e io ho scelto di farlo con meditazione, psicoterapia, passeggiate nella natura, mindfulness e libri. E infine anima, che è ciò che poi mi fa percepire la via spirituale della vita, nei cerchi di donne, con i viaggi in posti nuovi, il contatto con la natura e le nuove formazioni. Ho imparato che quando investo a qualsiasi livello la mia energia in questi 3 ambiti, sto supportando il mio essere madre, compagna, lavoratrice, che poi alla fine non c'è distinzione tra la me che vive e la me che agisce. Quando ti distacchi dal risultato, inizi a coltivare l'essenza e la presenza. E quindi oggi, mentre tutti urlano ai buoni propositi per il 2023, chiediti dove vuoi investire. Ecco, questo è il post che ho scritto, il testo che ho sentito l'urgenza di condividere con chi mi segue su Instagram, ma volevo leggerlo anche perché so che molte persone hanno scelto di fare un lungo social detox, di cancellare l'applicazione, quindi volevo portarla anche a voi che non avete Instagram, questo concetto, questa riflessione. Insomma, ho scritto tutto ciò perché ho voluto riprendere letteralmente in mano le fila del mio investimento di energia fisica, mentale e dell'energia denaro di quest'anno, e non l'ho fatto per trarre dei bilanci, per fare un po' una conclusione se in positivo o in negativo dell'anno, ma perché ho voluto accorgermi di quanto fosse prezioso e è stato prezioso in questi 12 mesi che per me sono stati veramente intensi, pieni di cambiamenti, di imprevisti, di genitorialità ad alto contatto, di coppia, in cui non mi sono voluta perdere. Ecco, è stato fondamentale riconoscere che questi investimenti sono stati per me la scelta migliore, e ripeto, sono stati la scelta migliore per me sulla base dei miei valori, del mio carattere, dei miei bisogni specifici come individuo e ovviamente dei miei obiettivi in alcuni ambiti in cui agisco. Quindi il punto da cui partire quando ci chiediamo come vogliamo investire la nostra energia, come siamo disposti a investire la nostra energia, in quali ambiti, è questo: partire dalla definizione dei nostri valori. Ne parlo spesso qui sul podcast, su Instagram, ma credo che sia un punto utile a cui tornare sempre. Quali sono i tuoi valori? Tuoi personali, non quelli che dovresti avere per i ruoli che ricopri nella vita o per la persona che gli altri credono che tu sia. Quali sono i tuoi valori? Perché senza sapere quali sono davvero i miei valori, io non posso definire dove voglio investire le energie, perché finirò sempre un po' per investire di qua, un po' di là, perché magari investo in quello che gli altri vogliono, nei valori che gli altri mi affibbiano, ma non sono i miei. Quindi, una volta definiti i tuoi valori principali, e questo è il primo tassello che ti invito a fare se non l'hai mai fatto, è importante comprendere quale intento ti muove in quel valore, in quella parte della realtà, in quella fetta della tua vita. Faccio un esempio su di me, parlando non sempre della genitorialità, parliamo del lavoro, ecco. Per me il lavoro è un valore, ma è un valore nel senso che è qualcosa che in parte mi definisce, che fa parte di quella che è la costruzione della mia sicurezza, della mia autostima, del mio percorso, che mi dà la possibilità poi di investire in altri ambiti, ma è l'intento con cui lo faccio a fare la differenza. Perché l'intento con cui porto il mio lavoro, e principalmente anche questo episodio, questo podcast, è quello di poter portare la conoscenza che ho appreso nel tempo in luoghi specifici del mondo e che ho sperimentato su di me ad altre persone che potrebbero aver bisogno di una nuova chiave, una nuova visione per il benessere, per la salute psicofisica o per la spiritualità. Ecco, per me questo è l'intento che sottende il mio valore di lavoro, ma per un'altra persona che per esempio ha come me il valore del lavoro, quindi il lavoro per quest'altra persona è un valore, l'intento alla base potrebbe essere per esempio sviluppare un business, oppure potrebbe essere quello di diventare una persona famosa, perché no, anche questo è un intento, voglio diventare una persona famosa, questo è il mio intento, o di aumentare le proprie entrate ogni anno, di poter essere assunto in una grande azienda, o di poter fare una scoperta rivoluzionaria, ecco, qualcosa che aiuti gli altri magari, perché no? Io credo che l'intento non va confuso con l'obiettivo, nel senso che posso avere sia l'intento che l'obiettivo di aumentare il fatturato, ma non vanno confusi, perché l'intento è quella spinta motrice che anima poi ogni azione. Il mio intento personale di aiutare gli altri è qualcosa che sento più come una vocazione ed è qualcosa che mi porta anche, per esempio, oggi che sono in vacanza, che mia figlia è a casa, a registrare questo episodio, perché è qualcosa che sentivo l'urgenza di condividere. Ecco, quindi una volta definiti i nostri valori principali e i nostri intenti che sottendono questi valori e che sono appunto dietro agli ambiti in cui agiamo, è necessario secondo me domandarsi: cosa può sostenere tutto questo impegno che metto in atto ogni giorno? Di cosa ho bisogno io, essere umano, in questo caso io Beatrice Mazza, per assicurarmi di non perdermi nella strada verso i miei obiettivi? Perché questo è un tassello necessario. Anzi, sono due, te li spiego. Il primo è in che cosa sono disposto a investire. Quindi partiamo dal presupposto che devo essere disposto a mettermi in gioco. Molto spesso le persone, osservando ciò che accade agli altri, come è successo nella frecciatina che ho ricevuto ieri su Instagram, diciamo che vedono gli altri, in realtà vedono la superficie attraverso i social della vita degli altri, ecco, vedendo gli altri tendono a chiamare fortuna quella cosa che accade, oppure a vedere negli altri delle possibilità che loro non hanno, oppure a vedere negli altri qualcosa che loro non potranno mai raggiungere, e lo fanno senza mettersi in gioco, quindi il piede è fuori dal campo, ma io dico che tanto io gol non lo posso fare, però per fare gol devo entrare in campo, ok? Non posso dire guarda quella persona quanti gol fa e poi io non scendo neanche in campo per paura poi di fallire. Quindi questa è una proiezione, una gabbia dell'ego, perché serve molto impegno per scegliere di mettersi in gioco e anche di cambiare le cose. Quindi il primo tassello è questo, mentre il secondo riguarda il fatto di scegliere consapevolmente se non siamo disposti a perderci per strada o meno. Quindi, se siamo disposti a voler investire per riconoscere sempre noi stessi, essere connessi a un benessere che sia profondo. Molto spesso, nel tentativo di tenere tutto sotto controllo, cosa che ormai dovremmo aver imparato non è possibile, perdiamo parti di noi. Nella genitorialità, nella coppia, nel lavoro, pur di lavorare, di essere riconosciuti dal capo, stiamo talmente tante ore in ufficio, tante ore al computer, allo smartphone, oppure sui social, che perdiamo parte di noi, che perdiamo le relazioni, perdiamo il guardarci negli occhi, non riconosciamo più, non tocchiamo più la persona che amiamo, o non abbiamo più contatti con la nostra famiglia perché siamo alienati, siamo talmente distanti perché abbiamo scelto di investire talmente tanto fuori da perdere il contatto col dentro. Quindi perdiamo il contatto con noi stessi, con la salute del corpo, la lucidità mentale, perché la nostra attenzione è costantemente proiettata fuori, al risultato, alla società della performance, a quanto questa società della performance ci riconosca come efficienti e di valore. Scegliere quindi di volersi impegnare, mettere il proprio sforzo, che è sempre senza sforzo, come ti dicevo nel secondo episodio del podcast, e dichiarare apertamente a noi stessi che no, io non mi voglio perdere, ho i miei obiettivi ma non voglio perdere la mia salute fisica, mentale, non voglio perdere le relazioni che amo, non voglio smettere di coltivare le mie passioni. Ecco, questi due primi tasselli, questi due primi assunti dichiarati ci portano a questa domanda: e in che cosa sono disposto o disposta a investire le mie mie energie? E la risposta a questa domanda, che per me è stata riassunta nei tre punti che ti ho letto del post, è diversa per ogni persona, a seconda del carattere, degli obiettivi, dei valori, degli intenti, ma soprattutto del momento di vita. Io credo che ci sia un terreno comune, ovvero degli ambiti in cui sia sempre strettamente indispensabile investire tempo ed energia, energia mentale, fisica e denaro, e altri che invece possono subire l'influenza del momento che la persona sta vivendo. Ma è rivoluzionario comunque chiederselo. Perché è rivoluzionario chiederselo, potresti ora dirmi? Vorrei vederlo insieme. Nella mia riflessione scritta condividevo tre livelli di energia. Quella fisica, che possiamo semplificare come l'energia che il nostro corpo può mettere in campo in una giornata, in un mese o in un anno. Quella mentale, che credo che tutti noi sappiamo, soprattutto in questo momento, in cosa consiste, ovvero la capacità che abbiamo di impiegare energie e di sostenere un carico mentale a breve o a lungo termine. E infine esiste l'energia denaro. Se sei nuovo qui, ti lascio sempre nella descrizione del podcast l'episodio in cui parlo del perché il denaro è energia, perché potresti appunto voler approfondire questo tema. Ecco, noi abbiamo questi tre livelli, ma da piccoli non ci insegnano che i nostri bacini di energia, questi tre bacini di energia, oppure il solo bacino di energia, perché alla fine non esiste separazione, tutto è uno, ecco, possono andare incontro ad un esaurimento. Cresciamo e soprattutto oggi siamo degli adulti, se mi ascolti credo che tu sia un adulto in una società che tende a farci sentire che più facciamo più verremo riconosciuti, ovvero che a costo di burnout e a costo di manifestazioni del corpo di un livello di sofferenza, di carico fisico troppo elevato, ecco, noi siamo disposti a fare il tutto per tutto. Questa società quindi ci porta a non trovare il tempo per ricaricare questi bacini di energia, ma soprattutto ci porta nella condizione di sentirci in colpa se ci prendiamo cura di ricaricare questi bacini di energia, che come dicevo nel post, sottintendono poi la nostra capacità di essere persone che agiscono in vari ambiti. Se io non mi prendo cura di me come individuo, come posso essere una madre amorevole, una madre presente, una madre che ascolta? Se io non mi prendo cura di me anche fuori dall'ufficio, come posso poi ascoltare le persone che mi parlano se ho sempre il telefono in mano? O come posso, se non mi prendo cura del mio corpo fisico, poi poter sostenere un carico di, non so, delle giornate, oppure riuscire a non avere sempre mal di schiena, sempre mal di pancia, sempre mal di stomaco? Ecco, piccolo spoiler, questi bacini, sia che li vediamo come uno solo o come tre bacini distinti, non si ricaricano da soli. Non si ricaricano con i complimenti, non si ricaricano con la promozione, non si ricaricano con l'aumento dello stipendio, con la casa pulita, con la cena preparata tutte le sere al nostro partner mentre poi io dentro soccombo e vorrei urlare, mi sento morire, con il voler farcela da sola, perché tutte queste cose che vi sto condividendo con voi io in parte le ho provate e poi si riaffacciano ogni tanto. Per esempio adesso sono 3 settimane che, forse un mese, che la sera il mio compagno, salvo quando è fuori per gli allenamenti o per lavoro, mette lui a letto Rebecca, perché io dopo 22 mesi di messa a letto tutte le sere, prima col seno, poi senza seno, ero arrivato in un momento in cui non vivevo più con benessere quella fascia oraria dalle 7 alle 8 e un quarto quando dormiva. E invece questo delegare, questo ricaricare le mie energie, o quella mezz'ora mi metto sul letto, mi metto sul divano a leggere il mio libro, io so che loro si addormentano in tutta serenità. Ma ovviamente è stato un grosso scoglio, perché una parte di me diceva no, devi farlo tu, perché una buona madre mette a letto i figli. Ma in realtà questo non è vero, io l'ho fatto, ma in questo momento non era più una cosa che mi corrispondeva a un benessere. Rebecca sta bene, io sto bene, la loro relazione cresce, chi sono io per mettermi in mezzo? Ecco, riconosco che non sono e non devo essere Wonder Woman. Il punto che dicevo nel post di Instagram è proprio questo, perché riconoscere che non dobbiamo essere invincibili, che non dobbiamo, per far valere il nostro valore, sfiancarci e sacrificarci, non chiedere mai aiuto e non delegare mai. Ecco, per me è stato in passato, e lo è a volte tuttora, un processo comunque di dolore, perché vengono minati dei tasselli che per me sono fondamentali. Quindi io credo riconoscere di avere un'energia interiore di cui prendersi cura, che corpo e mente non sono invincibili, sia uno snodo molto grande. Cioè riportarsi nella dimensione umile di io non sono Wonder Woman, io non devo arrivare a tutto. E lo dico perché ancora ieri ho letto tantissime condivisioni di donne che vivono con forte fatica il carico mentale della genitorialità e della coppia, della casa da pulire. Ecco, riconoscere che non devo essere Wonder Woman, che non devo arrivare ovunque, è qualcosa di davvero davvero molto forte, perché nel momento in cui lo riconosco posso agire questa rivoluzione di cui vi parlavo, e agire questa rivoluzione è davvero così bello perché sposto l'attenzione da fuori a dentro. Smetto di fare le cose perché gli altri le vedono e inizio a fare quello che io voglio vedere. Perché riconosco che se voglio, se sono disposta a investire, come dicevo prima, a impegnarmi, allora io posso davvero prendermi cura di me. Posso scendere dalla ruota in cui sembrano girare la maggior parte degli abitanti della società e agire controcorrente per quello che per me è il benessere. Ok, tutte sembrano far così, ma io cosa voglio per me? Perché riconosco che non è compito di nessun altro contribuire alla mia felicità e che solo io posso cambiare quello che non mi va bene. Non posso aspettare che un'altra persona venga a dirmi: dai, ti lascio quest'ora libera e vai a fare questa cosa. Ma no, ma me la costruisco io. Non posso aspettare che il mio capo veda che io lavoro fino a mezzanotte ogni sera e mi dica: dai, non lavorare fino a mezzanotte. Ma è ovvio che lui fa comodo, magari. Poi esistono casi, persone e persone, non si generalizza, però ecco, non posso aspettare che sia il mio capo a dirmi di non farli straordinari se io sono sempre disposta a farli straordinari solo perché voglio essere vista, riconosciuta. Ecco, riconosco che non è compito di nessun altro contribuire alla mia felicità e che solo io posso cambiare ciò che non mi va bene, quindi gli altri possono essere una condivisione della felicità ma non possono essere la radice della felicità stessa, e allora scelgo di costruire ciò che voglio. E una volta riconosciuto tutto questo grande tema, riconosciuta questa mia responsabilità, ultimo step, riconosco la mia responsabilità ad agire e lo faccio consapevolmente. Mi chiedo in che cosa voglio investire la mia energia fisica, in che cosa voglio investire la mia energia mentale, in che cosa voglio investire l'energia del denaro. Consapevole che nessuno di questi tre tipi di energia è illimitato, vabbè, salvo che non siamo milionari, però non è il mio caso, credo neanche il vostro, quindi ok. Tutte queste energie, bacini di energia, sono esauribili. Quindi, partendo da questo, dalle risposte a queste tre domande, in cosa voglio investire la mia energia fisica, mentale e l'energia denaro, traccio il mio percorso. Partiamo per esempio dall'energia fisica. Sono consapevole che io, persona che sta ascoltando questo podcast, nella mia quotidianità ho un dispendio di energia molto alto magari. Dispendo energia ovviamente nelle azioni necessarie, come fare un determinato tipo di lavoro, magari più o meno fisico, spostarmi, prendere i mezzi, quella è tutta energia fisica che se ne va, devo stare magari in macchina un'ora, oppure non so, ho delle azioni di presa di cura dei figli o cura della casa, genitorialità. Ok, senti tu cosa è il tuo dispendio di energia fisica quotidiana. Tutto questo toglie, nel senso che ovviamente fisicamente io vado a svuotare questo bacino di energia, e quindi mi chiedo io come lo ricarico questo bacino di energia, perché non basta la mezz'ora che porto fuori il cane, perché in realtà anche quello mentalmente è un impegno, non basta l'ora in palestra a settimana, non basta l'ora in piscina ogni 2 settimane, non basta l'ora libera mentre faccio le pulizie, perché c'è chi considera fare le pulizie una ricarica di energia fisica, ok, quello è un impegno fisico. Quindi io mi chiedo come mi assicuro che il mio corpo possa sostenere tutto questo impegno. Faccio un esempio. Per me nel primo anno di Rebecca è stato necessario investire tantissima energia fisica in visite specifiche dall'osteopata e dall'ostetrica per il pavimento pelvico, poi fare gli esercizi proprio perché appunto dovevo sostenere un carico fisico di mia figlia che non stava né nel passeggino né da nessuna parte se non in braccio, e quindi il mio pavimento pelvico post parto aveva bisogno di essere riabilitato. Questo però ha fatto sì che io, prendendomene cura e investendo tempo, ovviamente anche energia mentale e denaro, non andassi incontro a problematiche di vario tipo, sia di salute fisica che per esempio legate al piacere sessuale. Oppure allenarmi e andare a correre per me era il modo migliore di ricaricare la mia energia. Perché? Perché correre per me è proprio uno strumento di felicità che mi permetteva poi la notte, quando non dormivo più di un'ora di seguito, di restare lucida, perché mi ero presa cura del mio corpo, avevo sentito il mio corpo, la frequenza cardiaca salire. Per me la corsa è questo, ma ovviamente per te può essere altro. Lo yoga ovviamente non lo contemplo perché è la base della mia quotidianità, quindi è qualcosa che mi sembra scontato ripetere, però ecco, per una persona possono essere diverse azioni, tutto ciò che non è detto che ciò che ricarica il corpo non lo scarichi. Cioè, quello che vorrei dirti è che la ricarica di energia del corpo fisico, la presa di cura del corpo fisico, non deve essere qualcosa tipo sto sul divano e mi ricarico il corpo fisico un'ora, perché in realtà quello non sto muovendo il corpo, quindi non sto stabilendo una salute del mio corpo migliore. migliore, non mi sto prendendo cura a lungo termine della mia salute, perché se sto tutti i giorni per ricaricare il corpo un'ora sul divano, ovviamente sì, magari sento meno stanchezza, ma a lungo termine il mio corpo è già in riserva di energia, così quello che faccio è l'ho messo in stand by, non lo ricarico. Ecco, stare un'ora sul divano è un mantenere il livello di energia in riserva, tutto sommato non lo scarico, tutto sommato non lo ricarico. Ecco, quindi possono essere diversi gli strumenti che scegli, che risuonano con te. Ti invito sempre a scegliere ciò che risuona con te. A livello mentale, invece, io so, per esempio, che il mio lavoro mi mantiene sempre a un livello di soglia sempre sveglia, mi tiene sempre sul pezzo, non so come dirlo. Perché sono una libera professionista, perché ho due realtà, spazio yoga e tutta la mia tutto ciò che faccio come Beatrice Mazza, che comunque non vengono portate avanti da nessun altro se non da me. Quindi so che ho sempre comunque un pensiero attivo, anche adesso io sono in dolce attesa e so benissimo che non avrò la maternità che magari può avere chi ha un lavoro, perché come è successo con Rebecca sono tornata a lavorare molto presto. È un po' il pro e il contro di lavorare per se stessi, però ecco, sapendo che la mia mente è sempre attiva, per me è necessario creare degli spazi cuscinetto, come li chiamo io, spazio-tempo cuscinetto, in cui staccare letteralmente dalle proiezioni dei pensieri finalizzati al risultato. Quindi creare uno spazio, un tempo in cui non c'è un pensiero, non si attivano pensieri di produttività, di risultato, di performance. E quindi la meditazione, la psicoterapia transpersonale che faccio ormai da anni, le camminate in natura sono qualcosa che non può mancare, oppure il semplice leggere o la mindfulness, perché sono azioni in cui io devo essere qui e ora presente. E se si infila un pensiero di una fattura non fatta, di una mail non risposta, di un post che devo pubblicare ma che non ho voglia di pubblicare, io so che posso semplicemente lasciarlo andare e tornare all'azione che stavo facendo. E per me questo è sempre un tempo ben speso, perché mette in pausa l'attitudine a seguire la società della performance, che se no mi tiene sempre sul pezzo e finirebbe per farmi andare in burnout molto presto. E infine per me, ma ripeto per me, conta il piano dello spirito, dell'anima, perché è ciò che più risuona con quello che è il mio intento di vita, con quella che è la mia visione, la mia percezione della vita, dell'essere umano, della libertà. Quindi il viaggiare con il corpo fisico e con gli altri corpi, il formarmi senza mai pensare di essere arrivata, soprattutto nella spiritualità, nello yoga o nella conoscenza del sacro femminile, e per esempio anche creare connessioni con altre donne in cammino, per cui è nato Spazio Yoga. Quindi so che c'è poco spazio in questa società della performance per il contatto con l'interiorità, perché è un mondo che vende soluzioni smart e veloci e gocce per la calma, per esempio, e quindi io scelgo di coltivare la meraviglia, di coltivare il tempo per stare dentro. Quindi tutto questo per me va sotto all'ambito dello spirito e per me alla fine tutto quello che viene investito per la cura di queste mie parti, che poi non sono separate ma è un tutt'uno, è indispensabile per sentire di star mantenendo un contatto con la mia vera natura, con la mia natura più intima, con quella parte di me che poi definisce chi sono, perché non ci definiscono i risultati ma ci definisce quell'insieme di percezioni che abbiamo di noi. Ecco, questo mi aiuta però anche a sentire che ho le risorse, di avere le risorse per poi vivere e costruire la vita che desidero, di co-crearla, come dicevo all'inizio, perché spesso si ha paura di investire il denaro per i viaggi, per le formazioni o per un corso online, e aver paura di spendere il denaro è sicuramente qualcosa che è legato all'educazione con cui siamo cresciuti, però la paura blocca la nostra energia vitale, in un qualche modo ci impedisce poi di sviluppare il potere personale nostro. Quindi scegliere di investire anche economicamente, anche se noi non percepiamo i soldi come un'energia, anche se non percepiamo di avere abbastanza soldi, ecco, in qualcosa che ci può portare a un cambiamento, che ci può portare a curare e nutrire una delle nostre energie o una degli ambiti importanti per noi della nostra vita, ecco, fa la differenza, perché ci consente di consolidare il nostro intento e camminare, scendere in campo, mettere quel piede in campo per dire io ci provo a fare gol, o io ci provo anche solo a giocare, a divertirmi, a scoprire nuove parti di me, a conoscere nuova gente, a interconnettermi. Ecco, l'entità dell'investimento economico è ovvio che varia ed è giusto così, ma abbiamo sempre la libertà di azione se scegliamo di uscire dalla visione della persona che non può. Ecco, io posso magari investire 5, investire 10, ma quel 5 posso posso investirlo, e se non posso investire quel 5 la costruisco la via per poter investire anche quel 5. A volte mettiamo dei tasselli, proiettiamo un po' quelle che sono le paure del nostro albero genealogico, delle paure con cui siamo stati cresciuti, e rendiamo quelle paure la gabbia più grande per cui non possiamo muoverci. Io credo che quasi sempre possiamo, non in grande magari, magari nel piccolo, ma abbiamo sempre una scelta, soprattutto oggi che ci sono tantissime possibilità, ma a volte fa comodo non investire. Perché? Perché ovviamente restare nella comfort zone è qualcosa che conosciamo, ma soprattutto perché noi vogliamo i risultati subito, quindi si fa fatica ad agire se il risultato non è visibile a breve termine. Ma ti chiedo, come ho detto all'inizio, noi non dovremmo investire per qualcosa che sia a lungo termine, non è quello ciò che conta, perché per esempio i percorsi di psicoterapia e di coaching vengono spesso visti come costosi e troppo lunghi, ma come può la salute mentale essere qualcosa da coltivare a breve termine? Come posso io sradicare tendenze, comportamenti, attitudini che ho da una vita, che ho da 30, 40, 50 anni, oppure per rendere il corpo flessibile, come può volerci una settimana se non mi sono mosso per anni, se le mie articolazioni soffrono e i miei muscoli sono accorciatissimi, per ovviamente semplificare. Oppure si scelgono programmi di allenamento per rimettere in forma il corpo, dove il trainer usa parole come killer, mortale, devastante, e aderendo quindi a un pensiero di morte e distruzione per il corpo e non a uno di amore e gentilezza, perché siamo abituati a scegliere quello che promette in fretta il cambiamento, quel corso che promette di farla verticale. Perché? Perché la verticale da fuori è vista come una persona in forma. Ricordiamoci sempre che da fuori noi vediamo solo il corpo fisico, e molto spesso, se non si hanno conoscenze di biomeccanica, non vediamo quello che è magari un errato carico di un corpo fisico, ma non vediamo mai l'interiorità e la salute mentale, e l'interiorità e la salute mentale non possono prescindere da una definizione di corpo sano, di persona che semplicemente sta bene. Quindi investire le proprie energie, il denaro, per un fine a lungo termine fa tutta la differenza di questo mondo. Per questo io non credo ai buoni propositi, perché tra le varie motivazioni per cui non ci credo è che arrivano sempre solo a fine di gennaio o forse a metà gennaio e poi muoiono dentro se stessi, perché la motivazione invece è qualcosa di più radicale, di più profondo, che ha a che fare con il dentro, non con qualcosa che spunti, non con qualcosa che poi condividi sui social, non con qualcosa che gli altri debbano riconoscere. Il cambiamento non è importante che lo vedano gli altri, il cambiamento è necessario che lo senti e lo percepisci tu, se no sarai semplicemente recitando un cambiamento non reale. Quindi i buoni propositi parlano del 2023. In questo caso, ma chi sceglierai di essere nel 2023? Sarà funzionale al 2040, per esempio? Ricordandoci certo che possiamo agire solo qui e ora, quindi io non agisco per cambiare e proiettandomi nel futuro, ma sono consapevole che qua semino le basi per quello che sarò un domani. Ecco, io credo che la fioritura personale sia un processo lungo a lungo termine, quindi agisco e investo oggi consapevolmente solo per stare bene nel qui e ora, per costruire il mio bene qui e ora, ma so che poi potrò raccogliere i frutti del mio percorso un domani, distaccandomi però dal risultato. E vorrei condividere un'ultima cosa prima di salutarci, perché ieri al post ha risposto una donna che mi diceva che lei ha scelto egoisticamente di investire su di sé e si sente in colpa per questo verso marito e figli. Come può la scelta di investire su di sé, di prendersi cura di sé, essere un atto egoistico? Non fraintendetemi, io credo ovviamente che il suo prendersi cura di sé non fosse tipo abbandono tutto e me ne vado ad Aruba, ma fosse semplicemente prendersi cura di me perché sono in un momento di forte stress, perché così non ce la faccio più, perché questa dinamica mi fa stare male. Quindi nella nostra mente purtroppo si è instaurato il pensiero che se faccio qualcosa per me allora sono egoista, perché solo fare qualcosa per gli altri è il gesto buono. Ecco, in realtà io sono egoista se faccio tutto per gli altri solo in virtù dell'essere riconosciuta, perché in quel caso non sto agendo con il cuore, sto agendo per un interesse, sto agendo per l'interesse di essere vista, di essere applaudita, di sentirmi dire brava. E io incontro ogni giorno tantissime donne che vivono schiave del dover fare per gli altri, per il capo, per il figlio, per la madre, per il partner, solo per sentirsi poi viste, riconosciute. Spoiler super gigante: non è l'azione di per sé ad essere egoista, ma il fine con cui la si fa. Quindi aumenta molto di più l'ego, se proprio lo vogliamo dire, restare nella posizione della vittima e crogiolarsi di non avere tempo e spazio, che il partner mi trascura, che i figli non mi considerano, piuttosto che prendersi un'ora libera e curare il proprio sistema mente-corpo. Perché in questo secondo caso, in realtà, la mente non produrrà pensieri che consolidano il mio sentirmi vittima, ma anzi mi starò dedicando un'ora in cui staccare il cervello, in cui l'ego deve uscire dalla sua comfort zone, perché se sono abituata ad essere sempre non vista e non riconosciuta, il mio ego, se ha un'ora libera, forse si troverà in difficoltà e riconoscerà che c'è un'altra via. Ma se io resto sempre lì e resto sempre lì a alimentare i miei pensieri, a sbuffare, a dire che gli altri non mi vedono, gli altri non mi fanno, starò agendo in modo egoista, perché anch'io non voglio uscire da quella posizione. Quindi se scelgo di uscire, se scelgo di dedicarmi un'ora, non sono egoista. Se scelgo di iscrivermi a un corso 3 volte a settimana e il mio partner dovrà smazzarsi i figli, non so, faccio un esempio, io non sono egoista, mi sto prendendo cura di me. Scelgo di alleggerire il mio carico mentale, scelgo di curare il mio benessere psicofisico, consolido la mia scelta, consolido il desiderio di investire le mie energie e soprattutto aumento il mio potere personale, riconosco che anch'io merito l'amore, la bellezza e la felicità. Quindi io scelgo sempre, scelgo consapevolmente se investire su di me, nel mio benessere, o se investire nel mantenere una situazione che non mi fa stare bene. E ripeto, non c'è giudizio in questo, nelle mie parole, perché ogni cosa ha il suo momento e non è detto che sia questo il momento per te, ma se senti che lo è, why not? Perché no? Traccia il tuo percorso, inizia, scegli le tue strade. Se le persone non sono abituate a vedere che tu ti prendi cura di te, è il momento che imparino a osservare che anche tu vuoi prenderti cura di te. Non è chi si sacrifica a essere davvero felice. Tra l'altro, riguardo al tema dell'alimentare l'ego, dei pensieri che ci bloccano, della paura di agire, della paura di prendersi cura di sé, il 2 gennaio esce all'interno di Spazio Yoga al Femminile, il mio spazio virtuale dedicato alle donne in cammino, un percorso registrato, teorico e pratico in 7 lezioni con esercizi pratici da fare su PDF per riscrivere il proprio rapporto con i pensieri affinché diventino i nostri alleati e non i nostri nemici o le nostre gabbie. Quindi per capire da dove nascono i pensieri, come i pensieri e l'ego ci allontanano dalla percezione del nostro vero valore, dalla nostra vera natura. E se vuoi iscriviti alla newsletter per ricevere i codici sconto, perché ho deciso di rendere Spazio Yoga per quest'anno il più possibile accessibile a tutti, anche a livello economico, proprio perché riconosco una grande fatica a livello dell'energia denaro in questo momento, e ti lascio il link in descrizione per iscriverti alla newsletter. Il corso esce il 2, ma sarà ripetibile anche poi dopo, quindi se rientri a lavoro il 10 o ascolti questo episodio a fine gennaio, sappi che potrai ancora iscriverti. Ecco, ti lascio tutte le informazioni poi nella descrizione, perché chi lo sa, magari per te ora è giunto il momento di investire nella tua crescita personale o nel tuo risveglio come donna, per conoscere la tua ciclicità, per conoscere la tua energia femminile, perché è sempre necessario conoscersi per cambiare e soprattutto cambiare il rapporto con le altre donne, e è qualcosa di rivoluzionario perché ci toglie nella posizione di chi deve sempre lottare per essere vista e ci porta in una direzione, in una dimensione in cui sentirci accolta da chi come noi appunto vive le emozioni con forte intensità. E niente, direi che anche per oggi mi sono prolungata abbastanza. Grazie se sei arrivato fino a qui, spero di averti fatto buona compagnia. Sarò molto felice di leggere le tue condivisioni, le tue riflessioni, se vuoi su direct a Beatrice doppio underscore Mazza, oppure trovi il post con la riflessione che ho scritto e da cui è partito poi questo episodio, sempre sul mio canale Instagram. Ricordati, se ti senti bloccata, se senti che non puoi agire o scegliere, che sei impantanata in una situazione e ti sembra di non avere veramente una via di uscita, di essere in un vicolo cieco, che c'è sempre una possibilità. Forse solo bisogna chiudere gli occhi, di respirare, di iniziare a fare un percorso che ti faccia capire che non sei sola, che ci sono tante donne come te che stanno vivendo queste difficoltà, ma soprattutto che puoi iniziare ad agire e che scegliere di agire non ti rende egoista, ma ti rende al contrario una persona capace di agire partendo dal cuore. Augurandoti che queste parole possano aiutarti in un momento in cui ne hai bisogno, ti mando un abbraccio pieno di luce. A presto. Ciao.